Buongiorno, bentrovati ai Girasoli, arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Nella puntata di oggi torniamo sulla questione delle prime domeniche del mese gratuite nei musei. Attenzione, domani, nei musei statali, poi in quelli civici che aderiscono, e torniamo su questa questione che ha sollevato polemiche, perplessità, con le opinioni dei direttori di musei, alcuni direttori di musei e dell'assessore alla cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno. Tempo di vacanze, allora andiamo ad Atene, perché il Museo Archeologico festeggia con una grande mostra i suoi 150 anni. E già che siamo lì, sempre ad Atene, ci occupiamo di una mostra fotografica che racconta la Grecia prima dell'avanzata del turismo di massa. E ancora, torniamo sulla mostra di Pino Pinelli, sulla sua pittura analitica, raccontato da Francesco Tedeschi. Ancora ben trovati, adesso in onda e poi in podcast nel sito di Radio Popolare. Alberto Bonisoli, il ministro della cultura, ha spiegato proprio in questi giorni che ci sarà uno stop per le domeniche, le prime domeniche gratuite ai musei. Andavano bene, ha detto, da un punto di vista pubblicitario, ma non posso imporlo, devono decidere i direttori. E dopo l'estate, ha detto Bonisoli, elimineremo dunque le domeniche gratuite nei musei, lui lo ha annunciato, dicendo appunto che lascerà maggior libertà ai direttori. Se vogliono mettere una domenica gratuita non c'è niente di male, ma in quanto all'obbligo, obbligati a farla prima domenica del mese, questo non va bene. E ha anche aggiunto, penso ad esempio a Pompei, chi ci va a novembre? Magari la prima o tutte le domeniche di quel mese si può aprire gratis perché non c'è tanta gente. Il problema è quando si viene costretti dal ministero ad aprire la prima domenica di agosto con migliaia di turisti stranieri che arrivano e pensando che gli italiani sono pazzi perché li fanno entrare gratis. Vabbè, insomma, questa è l'opinione di Bonisoli, che suscitate le polemiche subito nelle prime ore dopo la dichiarazione ha diffuso una nota dove diceva: ma la gratuità potrebbe addirittura aumentare, i giorni li sceglieranno i direttori dei musei, scelte determinate dal contesto e non più determinate da un obbligo centralista. E ha detto di aver preso questa decisione dopo aver ascoltato i direttori esprimersi riguardo a queste domeniche gratuite, registrando un'opinione unanime sulla necessità di superarle. Ecco. Questa è la cosa. Dunque, quello che volevo dirvi è che dal 2014 il ministro Franceschini aveva preso questa decisione che ha coinvolto 10 milioni di cittadini, 480 musei coinvolti, tra cui, come sapete, Pinacoteca di Brera, Cenacolo, Parco Archeologico del Colosseo, gli Uffizi a Firenze e appunto anche Pompei, tra i più noti, diciamo. Allora cominciamo a sentire qualche opinione, cominciando da Maria Fratelli, che è storica dell'arte e direttore di ben tre musei, che sono musei civici, ma come sapete, fra l'altro, Milano ha sempre aderito a questa proposta del Ministero della prima domenica del mese gratuita.
Io mi occupo di musei che ad oggi hanno l'ingresso gratuito e ho sempre visto in questa gratuità un vantaggio, perché è un modo per offrire ai cittadini dei luoghi dove poter ritornare. Io sono convinta che i musei non vadano visti appunto una volta sola nella vita, ma abbiano proprio bisogno di essere frequentati, visitati, conosciuti, di essere luoghi del cuore, luoghi d'affezione. La gratuità aiuta. Per quanto ne so, mi è capitato anche di recente di parlare a Firenze, registravo che me lo dicevano proprio i custodi, per esempio, di Palazzo Pitti. diritti, che gli italiani nel bene o nel male approfittavano con piacere di questa domenica, perché non tanto per non pagare il museo, secondo me, ma per poterci tornare più volte, anche a costo di fare delle grandi code. Poi dovremmo anche interrogarci sul fatto di queste grandi code, forse sono un po' troppe, sono anche un po' faticose, però l'opportunità di sapere che si può tornare è buona. Tieni conto che d'usanza c'erano, non lo so, alcuni giorni la settimana, alcuni pomeriggi, cioè si lascia sempre una finestra perché la funzione di servizio prende il sopravvento su quella di...
Allora, ecco, mentre il ministro Franceschini aveva fatto di questa iniziativa un fiore all'occhiello e dice, anzi ha dichiarato proprio oggi che dal 2014 ben 10 milioni di cittadini sono entrati nei musei con magari tutta la famiglia, mamma, il papà, i bambini, cosa che forse non avrebbero fatto dovendo pagare 4 o 5 biglietti, e sono stati coinvolti 480 musei, insomma la vede come una cosa positiva. Invece il ministro Bonisoli sembra vederla come un limite alla possibilità di far cassa con i musei e magari anche con tutti i turisti che arrivano nei periodi estivi oppure invernali.
Però dobbiamo sempre chiederci se l'unico modo di fare cassa dei musei sia il biglietto, cioè i musei fanno... tra virgolette far cassa poi alla città, quindi ci sono diversi modi di valutare la loro presenza che non sono sempre semplicemente diretti, quindi alla fine io credo che se riusciamo ad affezionare i cittadini la gratuità non deve fare paura, anzi, cioè gratuito il museo, però poi magari compro la cartolina, però scendo in centro e quindi secondo me dobbiamo essere un po' più attenti a far capire che se le nostre città sono città d'arte non è quella l'unica risorsa che entra allo Stato, tieni conto che cioè poi i locali intorno, i bar, i mezzi di trasporto, cioè tutti, poi ci sono, certo, le tasse, cioè quindi la ricchezza di una città cresce comunque.
Allora, questa è l'opinione di Maria Fratelli, storica dell'arte e direttore di 3 musei a Milano, e adesso sentiamo che cosa ne pensa, sentiamo l'opinione dell'assessore alla cultura di Milano, Filippo Del Corno, di questa scelta, di questo annuncio del ministro Bonisoli.
Ma la trovo una scelta improvvida è assolutamente sbagliata, nel senso che il progetto che aveva iniziato il ministro Franceschini era un progetto di grande validità che aveva dimostrato in questi anni di essere importantissimo proprio per la cultura del nostro paese. Abolirlo così senza neanche dare una spiegazione e senza aver fatto una minima analisi dei costi e dei benefici del provvedimento mi sembra praticamente anche abbastanza assurdo.
In pratica il ministro dice che darà facoltà ai direttori dei vari musei di scegliere delle iniziative o di scegliere di mantenere l'iniziativa. Ma non è che questa cosa può nascondere, per esempio, il fatto che dal ministero verranno meno sostegni, meno fondi, e quindi i musei vengono lasciati un po' alla loro autonomia?
Sì. Io non penso che il problema del provvedimento fosse un problema di costi, perché in realtà si è dimostrato in questi anni che proprio domenica al museo creava poi un incremento di visitatori e di incassi complessivi.
Dicevi allora che non ti sembra una scelta dettata da motivi economici?
Non credo che il problema sia appunto un problema di costi, perché di fatto si è dimostrato in questi mesi che l'incremento complessivo di visitatori e poi anche di incassi dei musei statali, grazie proprio a questo provvedimento, diciamo, di invito alla scoperta del nostro patrimonio museale, appunto non generasse in nessun modo un problema di sostenibilità. L'iniziativa poi di dire che ciascun direttore potrà fare come vuole, sostanzialmente, mi sembra non cogliere quello che era la forza di questo provvedimento, che era quello appunto di fare massa critica, cioè tutti i musei statali la prima domenica del mese erano gratuiti, e grazie a questa consapevolezza appunto il progetto aveva avuto forza. Se la cosa si dovesse spezzettare a macchie di leopardo sarebbe evidentemente il miglior modo per poi far sì che questo provvedimento non avesse alcuna funzione positiva.
Bonisoli in sostanza ha detto, ma insomma adesso stanno arrivando un sacco di turisti stranieri e noi li facciamo entrare gratuitamente ai musei, penseranno che siamo pazzi.
Beh, mi sembra, spero che non abbia detto questo, perché mi sembra una lettura di una superficialità imbarazzante per chi in questo momento è ministro dei beni e delle attività culturali del nostro paese, nel senso che il tema di questa iniziativa non era ovviamente rivolto ai turisti, ma era rivolto ai cittadini, cioè fare in modo che le cittadine e i cittadini italiani potessero avere una volta al mese un'occasione di invito a scoprire o a riscoprire i musei della propria città o di altre città o di altri paesi o di altri luoghi, e in questa maniera aumentare il proprio patrimonio cognitivo, non solo, ma far diventare l'esperienza del museo un'esperienza di quotidianità. E infatti le statistiche hanno dimostrato come molte famiglie, molti visitatori, facendo l'esperienza del museo grazie all'invito di Domenica al Museo, poi siano tornati a visitare quel museo o altri musei in altre giornate, pagando tranquillamente e regolarmente il biglietto. Il senso di Domenica al Museo quindi non va letto attraverso il tipo di percezione che ne possono avere o meno i turisti, ma semmai quella che è la funzione del nostro patrimonio museale rispetto al patrimonio cognitivo della comunità nazionale, e questa dovrebbe essere la prima preoccupazione di un ministro.
Ecco, assessore, Milano ha sempre aderito a questa iniziativa che è stata presa da Franceschini già dal 2014, ha sempre aderito. Adesso cosa succederà anche dei musei civici a Milano?
Noi andiamo avanti, noi abbiamo approvato una delibera in giunta alcuni mesi fa, che poi è stata confermata dal voto unanime del Consiglio Comunale, con cui abbiamo definitivamente istituzionalizzato la prima domenica al museo. Quindi per quanto riguarda i musei civici di Milano, la prima domenica l'ingresso sarà sempre gratuito. Io poi scriverò una lettera ai direttori dei musei statali della città, invitandoli, se lo vogliono evidentemente, a mantenere la gratuità e a far parte però della nostra rete di comunicazione per quanto riguarda appunto la prima domenica al museo.
Allora, questo per quanto riguarda Milano, abbiamo sentito l'assessore alla cultura Filippo Del Corno e adesso sentiamo l'opinione sempre sull'annuncio del ministro dei beni culturali Bonisoli di abolire la prima domenica del mese gratuita. Sentiamo il direttore degli Uffizi Heike Schmidt.
Questa flessibilità sia una cosa buona, era un enorme successo positivo la gratuità delle prime domeniche del mese, effettivamente sono venuti al museo milioni di persone, anche che persone che prima non venivano mai o da decenni non sono venuti, quindi questo era un grande successo, però man mano poi queste aperture gratuite sono stati anche presi a mira dai turisti e quindi hanno un po' cambiato carattere, nel senso che specialmente nell'alta stagione i grandi musei hanno quasi esclusivamente turisti, non sono aperture dalle quali approfittano veramente i cittadini, tranne nella stagione bassa per quanto riguarda i musei grandi. Un'altra problematica che si è notato è che effettivamente sono sempre gli stessi musei grandi che attraggono persone, invece i musei più piccoli hanno pochi visitatori in più oppure non hanno visitatori in più rispetto a ai giorni normali di apertura. Quindi con questo effettivamente l'apertura generica di tutti insieme probabilmente non è abbastanza mirata all'ideale, all'obiettivo di riportare i cittadini al museo. La flessibilità di apertura anche in altri momenti durante l'anno senz'altro potrà dare tutte delle opportunità nuove in questo senso, e quindi sono molto favorevole a questo, perché veramente potrà dare la possibilità alle famiglie di tornare al museo.
Senta, ma il fatto di il ministro dice lascerai più libertà e autonomia ai singoli direttori dei musei, ma questo non toglie un pochino l'impatto, perché la prima domenica è gratuita, ha un impatto forte. arte in tutto il paese. Invece così diventa un po' a macchia di leopardo, ogni museo fa un po' quello che vuole, non perde d'impatto?
È importantissima la comunicazione e infatti sappiamo che qualsiasi cosa si fa, la stabilità dell'offerta è proprio il fattore chiave, così come con gli Uffizi, questo abbiamo già implementato in maniera autonoma, abbiamo le aperture durante l'estate di martedì sera. Se un anno lo facessimo di martedì, un altro di sabato, un altro anno di giovedì, e se fosse solo ogni terzo martedì e non ogni singolo martedì, certamente sarebbe a macchio di leopardo e la gente non verrebbe. Però la stabilità dell'offerta garantisce che la gente veramente ne approfitta. Infatti abbiamo aggiunto ora la martedì anche mercoledì sera, quindi
mercoledì sera è gratuito?
No, non è gratuito, ma è costa normale, ma l'offerta è allargata perché martedì sera c'è uno spettacolo dal vivo che è incluso nel prezzo del biglietto,
e mercoledì
un'iniziativa speciale che comunque de facto significa che si paga di meno perché si ha di più per lo stesso prezzo.
Senta, cioè, quindi... direttore, però sappiamo che in altri paesi sono dei musei a ingresso libero, non è che la cultura dovrebbe essere diciamo o a prezzi più bassi o addirittura gratuita, e poi voglio dire il flusso di turisti, di cittadini fa sì che vadano nei ristoranti, negli alberghi eccetera, e che non debba essere il museo a far cassa, ma la città gode di un flusso maggiore di visitatori.
Questo comunque succede già, con gli Uffizi abbiamo un enorme impatto sulla città di Firenze, così anche con altri musei. Effettivamente la cultura, la tutela non è mai gratuita, costa sempre, costa parecchio, quindi la questione è come si finanzia. Il sistema anglosassone secondo il quale le collezioni permanenti dei grandi musei londinesi sono gratuiti,
esatto,
però viene bilanciato con il fatto che per entrare a vedere le mostre speciali si paga addirittura di più che non qui in Italia per vedere la collezione permanente più la mostra. Quindi è un'economia del museo che è sempre di più basato sulle mostre speciali, e c'è un enorme rischio anche in questo, perché significa che il museo dipende economicamente dal successo, dal numero dei visitatori delle mostre speciali, e quindi proprio nel mondo anglosassone si vede anche che sono spesso le stesse tipologie di mostre, Manet, Monet e mummie, che vengono proposte ogni anno perché i direttori dei musei e i politici responsabili si aspettano che attraggano tanti visitatori, ed è molto difficile, molto più difficile in molti casi di organizzare delle mostre basate sulle novità scientifiche, mostre più quindi dove è meno chiaro se possono attrarre molte persone. Noi non prendiamo mostre già fatte e riproponiamo soltanto perché in altri casi hanno avuto molti visitatori.
Insomma, il professor Heike Schmidt, direttore degli Uffizi, ne fa una questione di qualità. Quindi avete sentito che le opinioni sono diverse. Intanto voi, se volete andare nei musei statali domani, ci andate, perché il provvedimento, se anche diventerà definitivo, insomma, andrà in porto, sarà dopo le vacanze, quindi. Per quei fortunati che o sono già partiti o stanno per partire, si recano in Grecia, noi volevamo segnalare due mostre da non perdere ad Atene, e ce le racconta il nostro Saul Stucchi. Allora, siamo con Saul Stucchi, che ha visto due, credo, bellissime mostre, adesso ci dirà, le vogliamo consigliare a chi, nonostante insomma le preoccupazioni per i recenti incendi che ci sono stati, si sta recando in Grecia. Ecco, se passa da Atene, Saul, ci sono due mostre interessanti, vero?
Sì, la prima è al Museo Archeologico, al Museo Nazionale Archeologico, che è il museo più importante di Grecia, ad Atene ovviamente, ed è dedicata alla bellezza. Questa mostra è la terza parte di un trittico che è dedicato ai festeggiamenti per il 150° anniversario della fondazione del museo. I festeggiamenti sono iniziati 2 anni fa, l'anno scorso nello stesso museo ho visto una bellissima mostra su Odisseo, quest'anno invece la terza e ultima mostra è dedicata al tema della bellezza e quindi la protagonista assoluta è Afrodite, la dea dell'amore e la dea della bellezza, e proprio una sua statua è al centro del percorso. La mostra è piuttosto piccolina perché le sale espositive per queste mostre temporanee sono piuttosto piccole, però sono esposti 340 pezzi, tutti dal museo archeologico, e questi 340 pezzi vanno dall'età neolitica fino alla tarda antichità e raccontano come è cambiata in Grecia, ma non soltanto in Grecia perché la Grecia è la culla della civiltà occidentale, come è cambiato il concetto di bellezza. Per cui nella prima parte ci sono per esempio moltissimi oggetti di vita quotidiana attraverso i quali gli artisti o artigiani che fossero cercavano di concentrare il concetto di bellezza della loro epoca. E ci sono gioielli, ci sono vasi soprattutto. La prima parte è forse la più spettacolare perché ci sono due teche sulla sinistra e sulla destra in cui vasi di epoche diverse, di materiali diversi, realizzati con tecniche diverse, sono esposti in una maniera davvero spettacolare, che dà molto l'idea della spettacolarizzazione, in questo caso nel senso più positivo del termine, nel senso sono oggetti, reperti archeologici, che però per una volta in questo museo archeologico, come dire, vengono isolati dal loro contesto, ma valutati, apprezzati, soprattutto nel senso di oggetti esteticamente belli. E quindi in una illuminazione particolare e con queste teche, con supporti quasi a scomparsa, sembrano librarsi in volo e sono davvero bellissimi da vedere. Il visitatore non sa dove mettere gli occhi perché è attratto da un oggetto e dall'altro. E una delle caratteristiche di questa mostra è gli archeologi e gli studiosi hanno dato mandato a un'azienda che si occupa di profumi di realizzare tre profumi utilizzando le poche informazioni, perché in realtà le informazioni sono molto poche, le informazioni dell'antichità su come erano i profumi dell'antica Grecia, e quindi sono stati creati o ricreati tre profumi che probabilmente dovrebbero assomigliare ai profumi che usavano le donne e gli uomini, perché erano profumi per ambo i sessi, che usavano nell'antica Grecia. E
quindi secondo te hanno trovato dei testi in base ai quali sono risaliti a queste fragranze?
Ci sono esposte in mostra delle tavolette di epoca micenea, quindi parliamo di 1300-1200 a.C., scritti nella loro scrittura, che è la lineare B, in cui gli scribi di corte di questi palazzi micenei trascrivevano le informazioni per chi doveva poi comporre questi profumi, per cui una sorta di lista della spesa: serve questo, serve questa pianta, serve questa quantità di materiale, perché poi i profumieri dei palazzi micenei avrebbero dovuto realizzare questi profumi. E abbiamo queste tavolette di argilla che sono appunto delle indicazioni, quelle poche indicazioni che hanno gli studiosi per realizzare questi profumi. Nella seconda parte, che poi è quella finale, in cui ci sono soprattutto le statue, alcune di quelle che sono le più celebri dell'antichità classica, c'è anche una musica di sottofondo che non è una musica a caso, è una musica di Vangelis, che è uno dei compositori greci più famosi, se non il più famoso, certo, autore di colonne sonore di film da Oscar. Non so per quale motivo abbiano scelto in realtà una sua opera dedicata alla scoperta dell'America, però l'illuminazione e la musica di Vangelis dà ulteriormente una sottolineatura a queste opere che sono bellissime. Il bello della mostra è che queste opere, quando sono nel loro contesto nel museo, sì, vengono recepite come belle, però in questo caso vengono spettacolarizzate, quindi vengono ulteriormente valorizzate.
Più gradevoli ancora.
Assolutamente. Senti,
allora, okay, passiamo adesso alla mostra al museo
Benachi. Il museo Benachi è un museo privato, una collezione Benachi, sì, è vicino all'ambasciata italiana. E qui in realtà c'è una mostra fotografica di fotografie di Joan Leigh Fermor. Lei è famosa soprattutto per essere la moglie di Patrick Leigh Fermor, che è probabilmente lo scrittore di viaggi più famoso inglese del secolo scorso, è morto nel 2011. In realtà è lui quello famoso, ma lei ai suoi tempi era un'ottima fotografa e ha lasciato alla sua morte 5.000 foto, quasi tutte inedite, che sono state appunto riscoperte nel 2003 quando lei è morta, e queste fotografie raccontano la Grecia degli anni 40, 50 e 60, quando ancora non c'era il turismo di massa, e quindi possiamo vedere i luoghi classici della Grecia, che sono Delo, Delfi, Olimpia, Epidauro, eccetera, Atene ovviamente, quando non sono ancora invasi dal turismo di massa. Vediamo posti spettacolari, fotografati in modo esemplare e assolutamente perfetto dal punto di vista tecnico, e poi ci sono le persone normali, le persone comuni, molto spesso nei vestiti tradizionali, e quindi questa mostra, che è bellissima da godere dal punto di vista estetico, è anche molto importante come testimonianza di una Grecia che purtroppo, da un certo punto di vista, anche per fortuna, non c'è più.
Grazie dunque a Saul Stucchi, che ci ha parlato della mostra al Museo Archeologico per festeggiare i 150 anni del museo, e di questa mostra fotografica al Museo Benacchi di Atene. Volevo anche proporvi un'intervista a Francesco Tedeschi su Pino Pinelli, che è una mostra che potete vedere a Palazzo Reale di Milano. Pino Pinelli, pittura oltre il limite, sono 40 opere, più di 50 anni di lavoro di uno dei protagonisti dell'arte contemporanea. Monocromia, superamento della forma quadro, il colore e la disseminazione. Forse facciamo in tempo a sentire 30 secondi, poi magari lo riprendiamo più avanti.
La pittura analitica è una tendenza che si è affermata nei primi anni 70 in Italia, e potremmo dire tra Italia, Francia e Germania, all'interno della quale gli artisti che operavano con la pittura,
come Pinelli
e come altri, un gruppo francese si chiamava Support Surface, e nella definizione di questo rapporto tra il supporto e la superficie andavano proprio le ricerche sugli elementi analitici del linguaggio, cioè la cornice, la scomposizione praticamente del quadro in cornice, superficie, colore, segno, forma, e quindi ciascuno di loro, o operando sulla monocromia o sulla sagomatura della tela o su altre potenzialità, hanno inventato nuove forme, partendo però dall'analisi del vocabolario linguistico.
Purtroppo non abbiamo più tempo, io mi fermo qui, lo riprenderemo questo. Allora, tanti auguri di buona vacanza se state partendo, buone mostre, andate a vederle, speriamo di esservi stati utili nell'indicare qualcuna di queste, e noi ci sentiamo sabato prossimo sempre alle 12:30. Ciao a tutti.